Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nel parlare della grandezza di Dio, il nostro linguaggio risulta sempre inadeguato e si apre così lo spazio della contemplazione silenziosa. Da questa contemplazione nasce in tutta la sua forza interiore l'urgenza della missione, la necessità imperiosa di comunicare ciò che abbiamo visto e udito, affinché tutti siano in comunione con Dio. La contemplazione silenziosa ci fa immergere nella sorgente dell'amore che ci conduce verso il nostro prossimo, per sentire il suo dolore e offrire la luce di Cristo, il suo messaggio di vita, il suo dono di amore totale che salva.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Dura quasi 30 minuti, cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Le parole che vi ho letto in apertura sono tratte dal messaggio del Santo Padre per la prossima 46esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali e sembrano in qualche modo un ritratto di Michelangelo Merisi da Caravaggio. L'inadeguatezza di fronte al parlare di Dio, l'urgenza interiore, la necessità imperiosa di comunicare quello che abbiamo visto e insieme lo slancio verso il nostro prossimo, e tutto ci fa pensare a questo pittore, a questo grandissimo pittore dell'arte italiana che è protagonista del nostro radioracconto di oggi. Sfiorò il silenzio in una contemplazione rabbiosa e disperata dell'infinito che lo condusse a produrre appunto dei capolavori ineguagliabili. Il tormento di Caravaggio rivive nel romanzo di Luca Desiato La notte dell'angelo, vita scellerata di Caravaggio, già edito da Mondadori e che rivede la luce oggi per Santi 40. E vi leggo dalla quarta di copertina. Corrispondono epistolarmente in questo romanzo Tommaso, il garzone di Michelangelo Merisi, e la badessa Madre Colomba, in un crescendo appassionato di interrogativi lancinanti, di constatazioni e riflessioni che scandagliano e scrutano attraverso un obiettivo fotografico e chiaroscurale l'abisso del cuore umano, le dure scommesse e prove dell'esistenza, e insieme mettono a nudo, senza eufemismi appunto, la vita scellerata di Caravaggio, fino al colpo di scena finale, cioè alla rivelazione che vincerà il lettore e cambierà in maniera inattesa tutta la prospettiva del libro. In realtà un colpo di scena c'è fin dall'inizio. Il racconto prende le mosse dalla morte, dal ritrovamento del corpo appunto di Caravaggio sulla spiaggia di Port'Ercole da parte appunto del suo garzone Tommaso. Ecco allora dall'incipit de La notte dell'angelo di Luca Desiato. Chi grida? C'è uno che corre e sbanda. La fuga confonde tappe e partenze. Michele viaggia per terre e sabbie trascinandosi dietro bagagli inzuppati, involti, rotoli di tele. Il suo grido viene dalle viscere. Prima deve strapparsi di dosso la saetta della condanna. Peregrinare, appostarsi, prendere alloggio, due forze lo spingono, la semplice e la doppia. La prima dice di continuare a dipingere, quindi vivere. La seconda, di arrendersi. Un infame, un eretico, così l'hanno definito. Lo riconosceranno di sicuro, un pittore famoso non passa inosservato e Roma non dimentica. L'acqua che beve è cruda e malsana, meglio bere vino, magari dopo aver morso uno scalogno. Lo circonda una nebbia, si sente un malloppo sudicio. Di quello che era, della fortuna alla quale era avvezzo, non rimane che l'indolenzimento di un dolore. Tutto è finzione, ruberia, inganno. Tutto è tradimento in una società che incatena con l'obbligo. Ieri era vivo, adesso è un corpo matto. La concitazione che lo faceva vagare per un mondo sempre nuovo. E forse è stata quella la felicità. Adesso gli raspa dentro. La vita normale esiste, la fratellanza, anche se gli altri occupano il loro posto rifocillati e lui sta fuori dalla porta come un catenaccio. Ma a che serve recriminare? Un sussulto, una scompostezza di ricordi e la spavalderia s'è mutata in sgomento. Riparte e dietro di lui corre la pergamena protetta. Il messo cavalca. Il cavallo viene cambiato ad ogni stazione di posta. Nella sacca c'è il breve che annunzia a nobili e prelati, nel caso riuscissero a fermarlo, la grazia di sua beatitudine impetrata e quasi estorta dal cardinal nepote. Finalmente è stata separata la colpa dal colpevole, Michelangelo Merisi da Caravaggio. È stato riconosciuto degno di ricevere la misericordia che lo insegue da Roma. La grande patria cattolica si è pentita di averlo bandito, reso un randagio raccattasogni, una chiappa pidocchi, lui l'assassino di coltello di Ronuccio Tommassoni, quel caporione di Terni durante un alterco nel gioco della palla. Dio manda la malora quelli che vuole perdere. Ma a Napoli, a Malta, a Siracusa, di nuovo a Napoli, il messo è arrivato tardi. Lo zingaro era già scomparso. Non per paura di toccare lo scritto santo, segnarsi e rimanerne purificato, ma in fuga da un altro che lo insegue e prima di lui segue il messaggero papale cercando di sorpassarlo per terre paludose o lande sabbionicce, un cavaliere infaticabile che galoppa sotto nuvolo e sereno, oltrepassa carovane di mercanti, file di sbirri formiconi, teorie di mendicanti con l'urgenza del messaggio da recapitare. Il suo cavallo bianco si è abbeverato al fontanile della medesima stazione di posta. Quel cavaliere dal cappellone rosso ha bevuto lo stesso vino alla locanda e poi è ripartito afferrando la briglia con mano cariata, la cerca, la caccia, all'inseguimento, finché l'ha avvistato e riconosciuto dal segno del sasso sulla fronte. Allora, vorticata la falce, gli ha letto l'editto. Finis. Era questa la sola parola decifrabile, madre Colomba. Sono fatti avvenuti 20 anni fa che voi, badessa del monastero di San Domenico e Sisto, giunta all'età e anziana, volete conoscere fino alle minuzie, per curiosità legittima, necessità di predisporre e lasciare le cose soddisfatte in pace. Amate vedermi all'opera, filtrare notizie, togliendo in quanto possibile le scorie, accadimenti che forse già conoscete. Non mi tiro indietro, sarò un testimone con tutte le approssimazioni di un tempo raccontato. Ricordo un'estate affocata, l'anno del Signore 1610. Gli correvo appresso, a cavallo, a piedi, sotto una demonia di sole, per strade arse. Il ristoro d'una tettoia d'osteria, richiesta di notizie all'oste, a un cavallante, ricavandone solo allusioni. Riprendevo il viaggio, notti di insonnia in un trascinio di stelle malefiche. Tommaso, suo figlioccio, anzi discepolo, io, l'essere che più di tutti aveva beneficato. Dovevo raggiungerlo, avvisarlo, secondo l'accordo che, se non era giunta la bolla papale di perdono, nell'attesa gli avevo trovato un rifugio. C'era una promessa d'ospitalità in più d'un feudo del Lazio, a Paliano, a Palestrina. Bastava scegliere. Estimatori e committenti disposti a spalancargli il portone. C'era solo da aspettare che smorisse la canea. Questa volta non c'era di mezzo una rissa, facce svirgolate dal pugnale, ma un morto, una riga di sangue che anche la grazia papale faticava a cancellare. Il sangue, lui, l'ha sempre respirato. Doveva fargli pagare ai nemici incalliti di aver vissuto forestiero nella grande città, uno che si muove in contumacia e sull'anima gli grava una colpa. Dopo tanto corrergli dietro, anch'io, come la grazia papale, sono arrivato tardi. Porto Ercole era lungo la via di risalita per rifugiarsi a Firenze, proseguire per Genova dopo aver recuperato il grosso del bagaglio, soprattutto le tele. Qualche inciampo l'ha bloccato su una riva di Pietrisco. Un'ora. Forse pochi minuti sono mancati per fare di un giorno memorabile uno normale. Da notizie che potei carpire a un barcaiolo, seppi di una feluca incagliata, di uno sbarco fortunoso nella terra del presidio toscano del vicereame di Napoli, con le onde larghe del dopo tempesta avvoltolare nell'arena garbugli di vesti e cordami. Eppure non era stato quello il suo naufragio. Gli piaceva appropriarsi di disgrazie altrui, soffrirne non per condivisione, ma per bisogno famelico. L'avevano scaricato sulla riva di Palo Laziale, appena crepata la monotonia di bordo con una rissa, l'odore del vino, il raschio sull'impiantito, il corpo a corpo seguito all'offesa, l'accenno del capitano ad artisti che se ne vanno per il mondo superbiosi e sodomiti. L'oppugnazione era diventata quel montare di rabbia fra sconosciuti che porta all'oscurazione della mente e fa scontare pene occulte e rancori. Dopo il tinnire di un paio di monete, ebbi da un Ferraro risposte meno vaghe. Dicono che gridasse, e quanto, un ossesso. Una notte e un giorno, a latrare fra gli sterpi sulla cresta di dune rimpetto al mare, a una porta di locanda, incidendo con l'unghie il battente dopo che l'avevano scaraventato fuori appena brandito lo schiglione del focolare. «Sì, signori, son pittore! Sì, signori, è derubato!» Sulla nave gli avevano sottratto la cassa delle tele. Anzi, erano rimaste lì, inutili, quando l'avevano buttato in barca all'annegata maniera, che solo un paio ne aveva salvate, quelle che portava come un rotolo di sghimbescio sulle spalle. «Al ladro, al ladro!» «Un ruglio di bestia forestiera!» «Riformiamo l'uomo, avete detto voi una volta, madre, e lo scopriremo meno insano!» È come dire, riformiamo le tigri, le iene, gli scorpioni. Piuttosto bisognerebbe disarmarla, questa razzaccia, svellendo unghie e pungiglioni. Al ladro, al ladro! Quello che avevano fatto a Michele, a cui si ribellava, era una di quelle azioni che riassumono l'insopportabile della vita. Dopo un giro vagare tra campagna e spiaggia, finalmente l'avevo trovato. Dentro una casupola, sul limitare di una fossa di calcare. Un corpo butterato, scontorto, una soma di traverso sulla messa in scena di un pagliericcio con la gente che gli si fiondava addosso come le vespe sulla frutta mezza d'un mercato, un tutto piagato Cristo con la superbia ancora negli occhi, che nessuno aveva osato chiudergli. A quell'infuriato, un corpo prima del devastamento, non ancora puzzante, un corpo che pure avevo visto ardito. Lo toccavo, sentivo un accontentamento in quella compostezza, un fragore muto. Mi convinsi che dovevo far presto. Dall'autorità ecclesiastica ebbi il permesso dell'accompagno e la sepoltura in un luogo consacrato. Un lastrone di pietra con data, mestiere e nome, senza richiesta di preci. In una cappella di chiesa piena di malodori, di drappi cotti dal sole e impolverati. Pulviscolo, granelli infinitesimi, atomi. Così è finito. Uno che ha dipinto. Obbedendo alla vostra richiesta, scandaglierò, madre Colomba, nelle profondità di un giostratore di sogni, di un equilibrato di follia, un segnato da Dio che passava da scompiglio a scompiglio. Tenterò di conoscere e forse comprendere le ragioni di un mistero, secondo me, di insensatezza. Secondo voi, forse, di misericordia. Era nato a Milano. Durante un breve spostamento dei suoi da Caravaggio, nell'anno di grazia 1571, il 29 di settembre, solennità dell'Arcangelo Michele. Da qui il nome che gli avevano dato suo padre Fermo e la madre Lucia. Il soprannome della famiglia era Quacchiato, forse col fondamento del difetto di un antenato. Questo particolare del soprannome, e la stizza che gliene veniva, l'avevo notato sbirciando una volta una lettera prima che la buttasse nel fuoco. Lettera anonima, certo di un letichino del suo paese che voleva zizzania tra lui e un cardinale desideroso di una annunziata. Un Merisi detto Quacchiato che dipinge canestre di frutta e gaglioffi mascherati da bacco, come può servire con unzione vostra eminenza? L'infanzia a Caravaggio, feudo degli Sforza, era stata un periodo d'affetti, di umori gentili, in particolare l'affetto di sua madre. Nel ricordo di lei trovava tracce dei suoi primi acconsentimenti, Il riflesso del sole nell'acqua del catino, la gratella con sottobraci che inarcavano carni succulente, stadere che pesavano noci dei propri campi, scaldaletti che il tepore riempiva coltroni, la canzone nei giorni di silenzio della neve. In sovrappiù gli abbracci, i baci mordenti a vanificare la paura che l'oscurità notturna riversa, lui che ne era ingombrato più dei fratelli minori Giovan Battista e Caterina. Nel ricordo di suo padre tornava una voce assonnata, uno scendere scale la mattina presto per il richiamo del lavoro, mastro architetto a servizio dei padroni Sforza. Aveva 6 anni quando suo padre morì di peste, insieme al nonno Bernardino. Fu la peste del beato Carlo Borromeo, che delle terre lombardi respiranti, gialle di meliga, brumose avanti giorno, aveva fatto la sua scacchiera. L'anno prima, per le abbondanti nevi cadute fino a primavera inoltrata, non erano maturati i raccolti e la carestia, avanguardia di ogni morbo, si era abbattuta su Milano e la regione intorno. Sua madre raccontava della carità dell'arcivescovo, che aveva fatto trasportare una dozzina di caldaie di riso cotto sotto i portici del palazzo. E poi erano venute le tenebre, l'infuriare infetto, il richiamo stentorio dei monatti, la brocca caduta e da nessuno raccolta, coltelli dai manici d'osso appuntati come maledizione estrema alle porte, croci schizzate sugli stipiti, scongiuri di mazzi d'aglio, fumigate d'erbe. Ma tutto inutile, ma tutto invano che tutto verminava. Dappertutto la desolazione di case rinserrate, camini spenti e fuori, lo stridere delle carrette. Eppure al battere d'ali dell'angelo che aveva rinfoderato la spada, ecco che gli orologi fermi avevano ricominciato ad andare, rintocchi di campana, stormire di carrozze, i gessi si erano di nuovo sciolti, come le voci, le benedette voglie. Sua madre Lucia, divenuta tutrice, aveva gagliardamente richiesto i diritti di famiglia e dopo lite giudiziaria con i cognati aveva ottenuto l'eredità spettante ai figli, case, boschi cedui, terreni seminativi e orti. Una casa, nella memoria, chiudeva a cerniera quegli anni. Una grande madia nel rione Falcero, cassa ad odori pastosi che s'apriva nella parte vecchia del paese, un quadrilatero ampio sotto coppi muschiosi, con un portico, un cortile lastricato, il pozzo al centro, con lo scricchiare continuo della catena e il risalire di secchia scampaniante, e anche un vascone d'acqua per la bevera dei cavalli, 2 bigi da tiro, più 1 stallone baio, ben pasciuti dentro la stalla del rimpetto al magazzino delle granaglie. Un convento domestico, vegliato da un cane libero da catena, Ieronimo, bastardo pellicoso, ripigliante il nome del bravo decapitato anni prima sulla piazza di Caravaggio insieme al Bricchio e al Nibbio, piuttosto banditi di strada, spadroneggianti fino all'assalto deciso dal bargello del loro covo di Cascina Caselle. Longobardia, marca spagnolesca tutt'oggi divisa da 1000 puntigli di signori, strinata da segni celesti. Persino si era avuto il flagello di una nuvola grassa di cavallette che in 2 giorni avevano rosicato i frutteti di suo padre, al Canigio, al Rovere, al Canardello e gli orti di Porta Prata. E poi, sorvolando fossi, erano dilagate per i campi del santuario della Vergine, non distinguendo terra profana da terra consacrata. Doveva portarseli dentro, Michele, nel suo scappare da una città all'altra. Quei paesaggi di caligine, quinte di gelsi e roveri, voliere d'uccelli di passo, prati stendardi che un fumighio di nebbia custodiva e acque correnti, selvatiche, tenute da argini netti, imbrigliate dalla capacità degli abitanti di essere padroni del proprio, produrre, masticare, copulare. Vi siete spesso domandata, madre Colomba, dov'era l'origine del sapere artigiano della sua pittura. Quasi che gli oggetti d'uso, vesti, bocce di vetro, libri, bricchi, calami, fettucce, strumenti musicali e le cose vive, fiori, frutta, e le mani e i piedi degli uomini, i capelli sparsi, e musica prigni, tutto era osservato come attraverso una lente che ne dilatava la verità fibra dopo fibra. Molto gli era venuto a Milano nella bottega di Simone Peterzano, mediocre ma solido pittore. Firmato il contratto di apprendistato, 4 anni c'era rimasto in quella casa ronzante come un'arnia, al confine di Rogge e Filande, all'estremo limite della parrocchia di San Giorgio al Pozzo Bianco. Sempre operoso, insaccando nella memoria ogni ben di Dio di colori, segni arbitrari, inquietudini d'ombre e rimandi, insomma, quelle misteriose particole che fanno il concime di ogni pittura. Operoso e malcontento. Si sentiva sotto tutela, smorzato da quell'imparaticcio, infastidito da compagni puzzanti di cuoio e sego. Gente smargiassa, lui che guardava oltre e le ambizioni le spalancava con dinieghi, sfrontatezze, giudizi da maestrino contro i gesti di prosopopea del Peterzano stesso. Questo è risaputo, quest'altro non morde, questo anche un imbianchino lo sa. Già provava il progetto d'una pittura sua, così inquieta, così di tecnica, ma col teorema del trambusto nell'animo. Non composizioni d'accademia chiazzate di panorami e figure, pacchini, spaccalegna, osti, cavatori di pietra, bottai, carradori, umanità spiccia, trafficante, umile. No, non gli bastava. Il profondo, quello voleva. Lo specchio che avrebbe riflesso lui, e lui solo, senza mai perdere il lume. Molto aveva osservato del lavoro di Ferrari ed ebanisti, orafi, pittori di strada e d'occasione, senza tralasciare il pellegrinaggio avido a Brescia, a Bergamo, in viaggio di un giorno fra carovane di adulti, su carrazzoni spaccaossa, sotto cieli di polvere d'estate, di nebbioni d'inverno, acutamente annotando progetti di tele magnifiche, oltraggiose e pensose. Vi ho letto L'incipit dalla notte dell'angelo, vita scellerata di Caravaggio, di Luca Desiato, è in libreria per Santi 40. Cari amici, buon proseguimento con 105 Radio Vaticana in diretta.
Radio Racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Non lesinate mai una parola.
Di conforto.
Di incoraggiamento.
Di critica.
O solo di saluto.
Pagine.
Fogli.
Parole.
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 What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.